Grazia e pace. È veramente una grande gioia essere con voi questa mattina, una grande gioia. Siamo missionari di un'agenzia missionaria della nostra denominazione lì in Brasile, la Convenzione Battista Brasiliana, la Giunta di Missioni Mondiali. Siamo in Italia da un po' più di 20 anni e missionari da un po' più di 25 anni, no, un po' meno di 25 anni. E siamo stati prima in Albania, 3 anni e qualcosa, quindi ho detto più di 20 anni qui in Italia. Siamo stati nel Veneto, siamo stati nella Lombardia e adesso da aprile facciamo 2 anni che siamo qui in Toscana. E che il Signore ci benedica. Confesso che questa mattina ho, con qualche differenza, ma ho rivissuto, si può dire così, rivissuto? È un po' quella che è la mia esperienza lì a Casorate Primo, dove siamo stati 11 anni e mezzo, quando siamo arrivati lì, i culti erano più o meno come oggi a Pistoia, Battista Pistoia, no? E quando siamo usciti i culti era un po' più come questo che fate voi qui. Non so se il Signore ci farà la stessa cosa lì a Pistoia, cioè a Chiesa Battista di Pistoia. Comunque è molto bello adorare il Signore con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro spirito. Grazie a Pastore Gianluca di questo invito, di questa possibilità, e grazie anche Pastore Stefano che tante volte ci ha soccorso, e Pastore Gianluca sta devendo a noi, no? Quindi poi ci parleremo per il 2 giugno, poi ci mettiamo d'accordo. E quindi fratelli e sorelle, questa mattina vorrei condividersi, sono contento anche di trovare alcuni fratelli e sorelle che conosco, che conosciamo, siamo contenti. Allora, vorrei condividere con voi quello che il Signore ha messo nel mio cuore già da molti anni e che soprattutto in questi ultimi anni riflette un po' anche le mie battaglie personali, le mie riflessioni personali. Ho dato quindi come tema per questa mattina il titolo «La missione dei discepoli di Gesù in un mondo avverso». La missione dei discepoli di Gesù in un mondo avverso. Ci basiamo su 2 testi, quelli di Matteo 28, dal 18 al 20, e poi Matteo 16, 18. Quindi siamo tutti d'accordo che noi viviamo in un contesto e in un'epoca in cui si verifica un continuo raffreddamento del cristianesimo e poi anche delle persone verso il cristianesimo, incluso la nostra città e la nostra regione, in cui c'è tanta indifferenza, disinteresse e rifiuto verso il cristianesimo. È vero, se concordate, cioè siete d'accordo con me, avete questa percezione o è una cosa mia? Sembra che è così, no? D'altro canto, noi abbiamo un comando di Gesù al quale noi, come suoi discepoli, non possiamo farne a meno. Lo troviamo in Matteo 28, 18-20, come già menzionato prima. E leggo. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. C'è un po' di ritorno, Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Dunque, il nostro Maestro e Signore ha lasciato un comando molto chiaro ai Suoi discepoli. Fare discepoli. In realtà, nell'originale, l'unico verbo che è nell'imperativo è quello di dove dice fare discepoli, fate discepoli. Nella nostra versione, sia in portoghese sia in italiano in generale, mettono anche nell'imperativo anche il verbo andare, andate, no? Ma in realtà nell'originale sarebbe andando, andando fate. Quindi l'unico verbo nell'imperativo è fare discepoli, fate discepoli. Quindi l'ordine qui è fare discepoli. Come? Andando verso le persone, e questo andare verso le persone presuppone annunciare a loro la buona notizia di Gesù Cristo, della salvezza in Gesù Cristo, della trasformazione che Lui può fare nelle nostre vite. Una volta che loro quindi abbracciano, accolgono questo messaggio, quindi li battezziamo, quindi loro si identificano con Gesù Cristo, diventano quindi discepoli di Gesù, e allora li insegniamo noi i concetti cristiani, chiaro quelli anche, ma insegnando a osservare, cioè a mettere in pratica tutte quante le cose che vi ho comandate, e che include anche il comando di fare discepoli. Quindi dobbiamo insegnare anche i nuovi discepoli a vivere come discepoli di Gesù, cioè imparando da Gesù e adattando cambiando la vita in funzione di quello che Gesù ha comandato, e anche facendo discepoli. Quindi il fare discepoli è un comando per ogni discepolo. Ogni discepolo di Gesù. Ma allora, scusa, allora come adesso, questo comando di Gesù rappresentava e rappresenta una grande sfida di fronte a grandi ostacoli di ogni genere, da quelli di origine che sono originati dal mondo spirituale, cioè le opposizioni spirituali, a quello anche che vengono dalle tradizioni culturali della gente. Quindi ci sono sempre questi ostacoli. Infatti, in un'occasione precedente in cui Gesù ha inviato i discepoli in missione, ha detto a loro: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Allora, immagina un po' questa immagine che Gesù usa. Allora, tu sei una pecora, ok? Immagina tu una pecora in mezzo ai lupi. E i lupi piacciono tanto mangiare le pecore, giusto? Quindi tu sei una pecora in mezzo ai lupi. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Dunque, non per caso, il Signore, prima di dare il grande mandato ai Suoi discepoli, ha detto: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Non per caso. Andate dunque, fate i miei discepoli. In altre parole, Gesù ha detto: so che adesso vi darò una missione difficile, in mezzo ad un mondo avverso, dominato da un esercito di spiriti contrari a Dio. Ma sapete che io li ho vinti, e adesso ho tutto il potere e autorità in cielo e sulla terra. Questa è la vostra retroguardia. Dunque andate, andiamo, andando, fate discepoli. E ha concluso questo grande mandato con una promessa. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Possiamo dire un alleluia? È molto interessante, una piccola parentesi, voi siete una chiesa pentecostale,
Ma molto diversa da quella pentecostale che io conosco in Brasile, eh? Va bene, siete italiani o vivono in paesi italiani. Comunque, prima Gesù quindi ha affermato il suo potere assoluto in cielo e sulla terra. E alla fine ha dato la garanzia della sua presenza con i discepoli tutti i giorni, sino alla fine. Dunque, Gesù ha dato questa promessa nel contesto dell'adempimento del grande mandato da parte dei discepoli, ovvero per incoraggiarli e ricordarli che non sarebbero mai da soli nella realizzazione del mandato di fare discepoli di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, noi come esseri umani abbiamo ereditato una mentalità che è centralizzata su di noi, sui nostri problemi, sui nostri interessi, su di noi. E tante volte noi applichiamo questa promessa di Gesù, sarò con voi tutti i giorni, semplicemente per le nostre vicissitudini giornaliere della vita quotidiana. Ed è vero. Però Gesù, quando ha fatto questa promessa, ha fatto nel contesto in cui noi come discepoli siamo impegnati a fare discepoli per garantire che avremo vittoria in questo, nell'adempimento di questo comando. Per incoraggiarci, per far sì che lasciamo da parte le nostre paure, le nostre vergogne, timidezza. In realtà tutto quello che stiamo dicendo qui si applica alla vita quotidiana di ognuno di noi. Però io vorrei, nel nome di Gesù, proporvi di pensare a questo. Io ho un compito, ognuno di noi, te, che se tu hai già deciso di seguire Gesù e essere un suo discepolo, sappi che tu hai anche questo compito di fare altri discepoli. E quando tu pensi a questo, come ti senti? Cosa pensi? Ti senti incapace? O pensi, la gente non si interessa? Cosa pensi? Come reagisci? E quindi mettiti in questa posizione di un discepolo che ha come compito fare altri discepoli. E quindi quanto abbiamo bisogno di queste parole di Gesù. Ok? Un altro testo nel quale troviamo grande incoraggiamento a questo riguardo è Matteo 16:18. Dopo che l'apostolo Pietro aveva affermato che Gesù era il Cristo, il figlio del Dio vivente. Dopo questa affermazione di Pietro, Gesù afferma che su questa roccia, e a qualcuno pensa che questa roccia era Pietro, no? Perché il suo nome è Simone, quindi o era Simone, quindi ha detto tu sei Pietro, allora sopra questa roccia, questa pietra edificherò la mia chiesa. Molti pensano che la pietra era Pietro, ma in realtà la pietra è l'affermazione di Pietro del fatto che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù afferma che questa pietra o roccia avrebbe, quella di Gesù è il Cristo, su questa pietra Gesù avrebbe costruito la sua chiesa e ha detto che le porte dell'inferno non la potranno vincere. O come dice un'altra versione, non prevarranno contro di essa, nella versione della CEI. In questo brano osserviamo due verità molto importanti. Prima, è Gesù stesso che costruisce la sua chiesa. Io costruirò la mia chiesa, io edificherò la mia chiesa, No? Gesù dice, io edificherò la mia chiesa. Quindi chi costruisce la chiesa, chi edifica la chiesa è Gesù. Non siamo noi, dunque, a edificarla. Siamo soltanto suoi collaboratori, come ha scritto l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi 3:9. Noi, infatti, siamo collaboratori di Dio. Collaboratori di Dio. E voi siete il campo di Dio e l'edificio di Dio. La Chiesa è l'edificio di Dio. E noi siamo collaboratori di Dio. In alcuni versetti precedenti, versetti 6 e 7, nello stesso capitolo 3 di Prima Corinzi, lui ha scritto, sto leggendo qui nella una versione parola, la parola è vita, o la Bibbia della gioia, che per adesso ho trovato solo su internet, non l'ho trovata ancora, molto buona, che per, è più semplice. Il mio lavoro è stato quello di seminare il seme della verità nel vostro cuore. Il mio lavoro è stato quello di seminare il seme della verità nel vostro cuore. E Apollo lo ha annaffiato. Ma è stato Dio, non noi, che lo ha fatto crescere. E la seconda verità che troviamo in questo testo è che l'immagine che il Signore Gesù usa è di un esercito che attacca una città murata, si dice così, murata, e che cerca di abbattere le sue porte per invadere la città. Ed è interessante notare che in questa immagine non è l'inferno, ossia le potenze delle tenebre, che attaccano la Chiesa. Non è l'inferno che attacca la Chiesa e la Chiesa resiste. Tante volte noi facciamo questa immagine nella testa, no? Noi siamo le vittime, Satana ci attacca e noi poverini, e Gesù dice no, la Chiesa resisterà. Non sta dicendo quello, sta dicendo che è la Chiesa che attacca l'inferno per liberarne i prigionieri di Satana e sono le porte dell'inferno che non resistono. Sono le porte dell'inferno che non resistono. Queste verità sono molto importanti per diversi motivi. Uno che non è scritto qui, per esempio, il fatto che a volte noi pensiamo che siamo bravi, no? Però, fra altri motivi, c'è anche il fatto che queste verità ci danno serenità, la serenità e il coraggio per adempiere il nostro compito. Anche se a volte abbiamo la sensazione di che non abbiamo le forze o che il nostro campo di azione è molto difficile. In mezzo a tutto questo, queste verità ci danno coraggio, serenità per andare avanti. Io non so per quale via, come abbiamo cantato, ma Dio aprirà una via. Importante è che noi ci buttiamo. Una delle ragioni forse che noi abbiamo difficoltà è perché quando noi pensiamo a evangelizzazione, noi pensiamo in quei metodi che sono stati usati in passato e che forse oggi non hanno una risposta, diciamo, delle persone, e diciamo è inutile. Ma ci sono altri mezzi che magari noi non abbiamo in testa, ma che Dio può fare. E quindi facciamo un po' un giro intorno, vediamo dove ci sono quelle chiese in Italia, fuori Italia, dove nonostante tutte le difficoltà, le esistenze, quelle chiese crescono. Crescono, sono quelle che crescono usando metodi per niente ortodossi, per niente biblici, non teniamo in considerazione, ma ci sono chiese serie, bibliche, che crescono e continuano a crescere. E allora magari possiamo imparare qualcosa da loro. L'importante è che noi non ci arrendiamo. Quando io penso che Gesù ha detto che quando l'Evangelo fosse annunciato in tutti i popoli, e allora sarebbe venuta la fine, vuol dire che L'Evangelo sarà predicato da chi? Dal popolo di Dio. Quindi, nonostante tutti i movimenti nella storia che cercano di soffocare l'avanzo dell'Evangelo, Dio sempre trova un modo di far sì che ci siano persone che predicano il Vangelo. La grande questione è, vogliamo essere parte di quelli che si sono scoraggiati e, come si dice, no, non mi viene la parola adesso, eh? Arresi, sì, va bene anche questa parola, volevo un'altra, no? Ma va bene, arresi. Oppure vogliamo essere fra quelli che comunque il Signore sta usando, in cui la linfa della parola di Dio, dell'Evangelo, dello Spirito di Dio passa e ancora produce frutto, anche se magari in deserto dove il sole è forte, caldo. È una scelta nostra, perché le promesse ci sono. E come abbiamo cantato anche oggi, o ho letto, qualcuno ha letto, la parola di Dio è eterna, rimane sempre, sempre vera. Dio non cambia. È molto importante, in tutti gli aspetti della nostra vita, imparare ad agire e a reagire in base non alle nostre sensazioni o percezioni della realtà intorno a noi, ma in base alla verità e affermazioni di Dio. Questa è una verità che si applica in tutti i campi della nostra vita. Tutti. Però adesso vogliamo pensare a questo. Se ci concentriamo sulle nostre percezioni della realtà, sul mondo ostile e avverso alla parola di Dio che ci circonda, certamente avremo la sensazione che il nostro nemico è più grande di Dio, che ha il sopravvento della situazione. Io mi ricordo che c'è stato un tempo in cui nelle chiese giravano quelle notizie riguardo al movimento New Age e tutte le sue proposte, e in realtà si stanno avverando, ma quando ho saputo quelle cose lì mi sono sentito completamente soffocato, come loro fanno questo, l'era dell'acquario, dove il pesce, che è il cristianesimo, è dentro questo acquario, soffocato da questo acquario, e quindi mi sono sentito così e sono rimasto così. È chiaro, in quel periodo non stavo tanto bene spiritualmente. E finché il Signore un giorno mi ha fatto ricordare un versetto di Prima Giovanni che dice: è più grande colui che è in noi di colui che è nel mondo con loro. È più grande colui che è in noi. Quindi perché avere paura? Perché lasciarsi intimidire? Quindi avremo la sensazione che è tutto molto difficile, complicato, ci scoraggeremo, rimarremo fermi, bloccati, il che ci porta alla frustrazione e alla fine ci sembrerà che la parola di Dio non funziona più nel nostro contesto, nel nostro tempo, e anche corriamo il rischio di perdere la fede o come minimo di raffreddare completamente la nostra vita spirituale. No, non possiamo basarci sui nostri sentimenti e percezioni della realtà esteriore, ma sulla verità contenuta nella parola di Dio. Noi dobbiamo concentrarci su questa. Quanto più reagiremo e agiremo in base ad essa, tanto più la nostra fede crescerà, poiché vedremo Dio all'opera, anche se in tempistiche e modi diversi rispetto a quei contesti dove c'è più apertura e sensibilità nei confronti di Dio e della sua parola. Comunque Lui agirà. Dunque, dobbiamo ogni giorno alimentare la nostra fede con la lettura e la riflessione della parola di Dio, ascoltare predicazioni bibliche. Oggigiorno con internet, su YouTube, tu hai tante predicazioni. Beh, io penso che anche in italiano, io ascolto molto quelle in portoghese, ci sono tantissime. Quindi se tu vuoi puoi ascoltare una tutti i giorni, però scegli bene, scegli bene. No, se, perché sono anche... riservare un tempo giornaliero per stare nella presenza di Dio, aprendo il nostro cuore a Lui e ricevendo le sue indicazioni e incoraggiamento, frequentare e partecipare assiduamente alla vita della Chiesa, pregare con e per i nostri fratelli e sorelle, con la speranza di vedere Dio operare nella loro vita, non come fanno alcuni che pregano ma non hanno nessuna speranza che le persone e le situazioni cambino, perché non vedono risultati immediati dopo la loro preghiera, allora pregano ma senza speranza. No, prega con speranza, no? Un altro giorno ho dovuto chiamare l'attenzione di una sorella che prega tanto per la Chiesa, ma si lamenta sempre dei fratelli. Sorella, tu credi o non credi alla tua preghiera? Perché se tu credi, allora tu avrai un atteggiamento più positivo nei confronti dei fratelli, non di critica. Quindi anche sostenere i nostri responsabili di Chiesa con la preghiera e dando a loro la possibilità di dedicare più tempo per lo sviluppo dell'opera di Dio e partecipando attivamente alla vita di comunione in un piccolo gruppo di sostegno e crescita. Crescita spirituale e crescita numerica. Quindi queste sono, diciamo, le parole che volevo portare questa mattina, però c'è un'ultima parola che vorrei lasciare con voi. Io sento profondamente nel mio cuore quanto sarebbe bello se le nostre chiese si unissero di più col proposito di causare un impatto più forte nella città. Che collaborassimo di più, che pregassimo di più anche insieme per la città e provincia di Pistoia, che scambiassimo esperienze e visione di quello che può contribuire di più alla moltiplicazione dei discepoli di Cristo. Da quando sono arrivato alla Chiesa Battista di Pistoia mi sono focalizzato in questo, in preparare la Chiesa a compiere la sua missione, fare discepoli. E il compito del pastore è allenare, preparare i fratelli, perché i fratelli che sono i ministri che devono far sì che la Chiesa sia faccia discepoli, cioè cresca, si moltiplichi. È responsabilità di ognuno di noi e i pastori devono preparare. E quando adesso stiamo appena iniziando a mettere in pratica tutto quel progetto, eccetera, eccetera, no? E confesso, no, che io vorrei sapere cosa stanno facendo i fratelli della Chiesa Apostolica. È vero che io non conosco veramente ancora le altre chiese che sono in Pistoia, quindi non posso dire, ma comunque io mi identifico molto con voi, cioè come linea, no? E quindi ho questa, dentro di me questa cosa, ma se le nostre chiese, che comunque non sono così grandi, facessero le cose magari un po' di più insieme, l'impatto potrebbe essere più grande. Per esempio adesso stiamo iniziando i piccoli gruppi, che alcuni chiamano cellule, altri piccoli gruppi di moltiplicatori, i nomi non importa. È un'esperienza che stiamo appena iniziando, ma so che in altri posti questa cosa ha dato molto risultato, no? Poi nella preparazione ho capito perché, c'è molta preghiera, molta dedicazione. Però io penso, sarebbe più veloce se le nostre chiese tutte avessero le loro cellule sparse nella città e nella provincia. Quindi ogni cellula, ogni piccolo gruppo è un'agenzia del regno di Dio che sta facendo discepoli. Allora l'impatto sarebbe più grande. È il lavoro della formica, è quel lavoro piccolino che quasi nessuno vede, ma sta succedendo. E sta succedendo. E quindi ho aperto il mio cuore a voi. È quello che sento, e sento veramente davanti a Dio. Ecco l'incoraggiamento che ho sentito nel mio cuore di portarvi, credo fermamente che è da parte del Signore. Approfitto anche per ricordare il nostro appuntamento annuale, la cena di settimana di Pasqua. Quest'anno sarà da noi. La mia preghiera è che questo evento sia soltanto un punto di partenza o ripartenza per una collaborazione più proficua per le nostre o fra le nostre comunità. Che il Signore ci benedica. Preghiamo gli uni per gli altri, incoraggiamoci gli uni gli altri, perché abbiamo ancora l'impegno di fare discepoli di Gesù nella città e provincia di Pistoia e poi il Signore, no? Dovunque il Signore ci porterà. Dio ci benedica.